in regola con gli dèi, per così dire. È chiaro che questo tipo di vita non dava risposte molto soddisfacenti all'ansia di salvezza, al bisogno per l'appunto di salvezza, di risposta al problema della morte, eccetera. Di conseguenza, cosa succede? Che, adesso poi termino brevissimamente, che si cerca risposte in due direzioni. Diciamo così, molti la cercano nelle religioni d'origine orientale misteriche, dall'Egitto, dalla Persia, dei culti misterici che promettono ai pochi seguaci iniziati, per così dire, purificazione e salvezza. Uno dei più popolari, cioè relativamente ai tempi in cui si vive il cristianesimo, nell'impero era il famoso culto di Mitra, cioè gli edifici, c'erano dei sotterranei in cui si praticavano questi culti, diciamo così, di purificazione, con cerimonie anche poi a colpire molto anche l'immaginario, insomma, come quando uno per purificarsi veniva messo in uno spazio sotterraneo, sopra di lui c'era una grata, con, lì sì, veniva sgozzato un bue, e poi corava tutto il sangue sulla persona, come dire, il sangue si purifica dalle colpe. E ciò che era fatto, per così dire, sono per cose inventate, non hanno più problemi di coscienza, per così dire, sono reso puro da questa abluzione, insomma, con il sangue del toro sacrificato. Ecco, e molti altri ancora, quindi culti così. Ma anche lì, erano culti in fondo, che risposte invece insomma, non ne davano di fatto veramente soddisfacenti. Dopo c'è, sono forse gli ambienti più colti intellettuali che cercano risposte anche nella filosofia, in fondo. Come dire, cercare una saggezza di vita. In questo senso, e qui termino questa parte introduttiva, che in questi secoli si sta diffondendo molto nel mondo greco-romano, diciamo dire così, tre correnti filosofiche, che sono l'epicureismo, lo stoicismo e lo scetticismo, che sono in fondo delle saggezze di vita, potremmo dire così in sintesi, come trovare e vivere un equilibrio, sentiamo, psicofisico, che cerchi di limitare il dolore fisico e morale anche attraverso un certo stile di vita, con tutte regole molto precise anche, piacere in un certo modo, lo stoico appunto che impara a dominare tutte le sue passioni che sono che lo dilaniano in qualche modo, dominarle e accettare il destino, impara a accettare tutto quel che capita come non posso oppormi, per trovare una tranquillità. Oppure lo scetticismo, la verità non è conoscibile, non è comunicabile, quindi accontentiamoci appunto di vivere come viviamo nel presente senza poi i problemi ultimi appunto di cerca della verità o così via. Insomma, perché ultimamente poi in queste filosofie anche potremmo dire così, contenere il desiderio, l'uomo è un desiderio infinito, di beni, di bellezza, di vita e così, e questo desiderio che non trova risposta provoca dolore e sofferenza, di conseguenza bisogna in qualche modo imparare a dominare questo desiderio, ridurlo, mantenere che non sia distruttivo in qualche modo. Sono filosofie che insieme in modo anche molto nobile, sono di filosofie nobili, gli stoici, in questa tecnica in qualche modo riuscire a dominare i desideri, ridurli e trovare un equilibrio di vita, in fondo saggio, che permette di vivere in tutte le circostanze favorevoli, sfavorevoli, anche in un periodo in cui per la politica non dice più molto perché il potere imperiale ormai è in un certo modo, per cui resta questa saggezza e lì c'è una diffusione, sono anche delle proprie scuole filosofiche che creano dei cenacoli di persone che vivono anche assieme, magari in parte in piccole comunità filosofiche, che è una risposta appunto a questi problemi esistenziali. Questo è un po' il quadro presente detto in cui il cristianesimo si trova a operare e poter intravedere per l'appunto anche quante analogie, con una diversità naturalmente forte rispetto ai nostri tempi, ci sono in termini di ricerca, di smarrimento, di crollo di valori, insomma, morali, eccetera, che nel mondo antico si sperimentano e così via. Dentro questo quadro, appunto, il cristianesimo si trova ad essere confrontato, insomma, a muoversi dentro questo mondo.
Il cristianesimo, rispetto a questi grandi problemi, comincia con una dozzina di persone, probabilmente analfabete, piuttosto spaventate, appartenenti a un popolo molto emarginato, molto speciale, che non che non si faceva capire da nessuno, cioè 12 pescatori ebrei che si ritrovano portatori di un incontro straordinario che permette a loro di esprimersi con estrema chiarezza nei confronti dei loro compatrioti che li chiamano rapporto, cosa andate dicendo, cosa andate spiegando, perché disobbedite, perché non date retta alle autorità che vi chiedono di tacere e di rientrare nell'ordine. E si diffonde anche grazie a questa persecuzione che scaccia gli apostoli e i primi seguaci di Gesù dalla Palestina, li fa dilagare al di fuori dei confini del territorio giudaico, li indirizza naturalmente verso i loro compatrioti nelle varie città dell'Asia Minore, ma poi quando questi ebrei che vivevano nella diaspora desiderando obbedire alle autorità di Gerusalemme li scacciano, oppure li scacciano perché sono legati alla tradizione, si rivolgono agli altri. E appunto la diffusione del Vangelo approfitta delle circostanze, anche quelle apparentemente più negative, più sfavorevoli, la persecuzione. Approfitta delle circostanze, le strade dell'impero romano, i legami che l'esistenza dell'impero romano ha creato sul territorio dell'Asia Minore, dell'Africa settentrionale, dell'Europa, approfitterà della lingua più diffusa che è il latino, come del greco nella parte orientale dell'impero romano, approfitterà di tutti questi strumenti per diffondersi. Ma si diffonde come si diffonde? Si diffonde veramente come incontro che genera un nuovo popolo. Cioè questo fatto di San Paolo e dei suoi accompagnatori, dei suoi colleghi, che si indirizzano con libertà, se la sinagoga non li vuole, agli altri, marca un superamento enorme, un radicale nuovo modo di pensare. Non ci sono più confini tra un popolo e l'altro, non ci sono più, c'è la possibilità che si crei tra noi un legame che supera il legame dell'identità etnica, che invece era un legame estremamente forte. Anche dentro l'impero romano i popoli conservavano la propria identità, conservavano le proprie divinità, soggetti alle divinità romane, perché i romani avevano vinto e quindi gli dei dei romani erano più forti dei loro, però loro potevano conservare i loro dei nazionali e li conservavano, perché questa era la loro identità. Il fatto che gli apostoli, San Paolo, si indirizzino a tutti e che questo sia un gesto cosciente della Chiesa, un gesto che viene sottoposto a giudizio, un gesto sul quale si riflette, no? E che permette di capire che cosa si dovrà conservare della tradizione ebraica in cui Gesù ha deciso di nascere, di incarnarsi e dalla quale ha deciso di partire, e di riconoscere nella tradizione ebraica la millenaria preparazione, la millenaria attesa della venuta di Cristo, dell'incarnazione di Dio, perché il popolo ebraico fin dall'antichità è l'unico popolo che Dio sceglie, non è il popolo che si fa i suoi dei, è il popolo che nasce da Dio, che si manifesta e che chiama Abramo e gli cambia il nome, cioè è l'unico popolo che ha, come i salmi ripetono ogni piè sospinto, è l'unico popolo che Dio ha chiamato, che Dio ha costituito come tale per sua volontà, in una attesa appunto dell'incarnazione. E i primi passi del cristianesimo invitano a riflettere a chi ci possiamo indirizzare e che cosa conserviamo dell'ebraismo in cui Gesù stesso ha scelto di nascere, di venire al mondo. E lentamente da questa radice si è andata formando la tradizione cristiana, superando, ripeto, la barriera che era estremamente solida, che divideva un popolo dall'altro, non li rendeva nemici, ma li rendeva diversi, un'altra cosa l'uno rispetto all'altro. E da questo annuncio nasce un popolo nuovo, un popolo speciale, che ha una genesi del tutto particolare. Questo popolo non è un'astrazione, come non erano un'astrazione le comunità cristiane. I cristiani, i primi cristiani che formano le prime comunità, non sono i membri di un'associazione, non sono i membri di un club, non sono i membri di un gruppo di preghiera che si ritrova e poi ognuno va a casa, no? Sono veramente delle persone che vivono insieme, che creano dentro la società delle cellule nuove, che si comportano diversamente rispetto agli altri. Perché? Perché sta come fiorendo l'intuizione che questo bene, questo bello, questo vero, che il meglio della civiltà antica cerca, c'è, ma un volto ha un'immagine che non è quella, come dire, che è diversa da quello che uno si aspetterebbe. A me mi è sempre colpito molto, per esempio, la differenza tra l'arte greca e l'arte romana. L'arte romana, è, soprattutto la scultura, brilla nella ritrattistica, che era molto presente sulle tombe, e le tombe erano poste in luoghi frequentati, perché gli antichi, nel non sapere che cosa succedeva dopo la morte, dicevano: la vita dei morti è affidata alla memoria dei vivi, per cui più una persona era importante, più il suo sepolcro era posto in un luogo pubblico e portava il suo ritratto scolpito. Infatti ancora oggi nei musei abbiamo una ritrattistica stupenda dell'epoca romana. Ecco, c'è una bellezza in questi ritratti che non è la bellezza perfetta nelle proporzioni e nelle forme dell'arte greca, è la bellezza della verità di un volto con la sua espressione, con le sue caratteristiche, una bellezza non disincarnata ma incarnata. Ecco, è un po' lungo questo cammino che nelle comunità cristiane si scopre la profondità del vero, del bello e del bene, che può scaturire anche da quello che apparentemente bene non è, buono non è. Sta di fatto che nell'ambito cristiano nascono gli ospedali. Cioè la malattia, a parte le difficoltà a curarla, era considerato o una sventura o la volontà degli dèi o quel che volete voi, comunque il malato era, come dire, curato nei templi di Esculapio, dove la medicina faceva quello che faceva, ma la malattia è, come dire, si curava la malattia, ma il malato non era accolto. Dei luoghi dove con povertà di mezzi si accolgono malati, bisognosi, gente che non ce la fa da sola, nascono come ospizi nell'ambito delle comunità cristiane. Come nei primi secoli grande testimonianza hanno dato quei cristiani che nelle pestilenze ricorrenti dell'impero romano, invece di fuggire dalle città, rimanevano e si occupavano degli appestati. Moltissime conversioni, moltissime persone hanno aderito al cristianesimo dopo questa testimonianza. Cioè, questo accadeva per la scoperta di un bene e di un bello che non aveva l'immagine classica di quello che bene è, ma più profonda, che viene da un livello più profondo, che però si può riconoscere e che in fondo uno per sé desidera. Perché non penso che ci sia persona che, vedendo che immagini di non aver mai bisogno di essere curato da qualcuno o di essere accolto in un momento di bisogno dagli altri, no? Questo è estremamente importante. Diventare cristiani significa appartenere ad un popolo nuovo, ad una comunità reale che mette in comune i beni, radicalmente all'inizio molto più, in maniera molto più soft, in un secondo tempo, gli Atti degli Apostoli ci danno testimonianza di questo, che fanno anche fatica, cioè che non sempre aderiscono con entusiasmo o non sempre si accorgono di non aver aderito alla novità. San Giacomo in una sua lettera dice: ma se voi quando vi trovate per celebrare l'Eucaristia, che era anche un pasto in comune, arrivate ognuno con le sue vivande e chi ne ha tante si strafoga e chi non ha niente va a casa con la fame, che cosa credete di fare rispetto agli altri? Niente, fate come tutti, chi ne ha ne ha e chi non ne ha si arrangia. Cioè, vi richiama su questo, perché nulla può essere dato per scontato. Però loro formano delle comunità identificabili, che si possono riconoscere, in cui si praticano dei costumi e dei comportamenti che sono diversi da quelli degli altri. E attirano, come precedentemente questa diversità aveva attirato l'astio da parte degli altri, attirano tante volte l'astio ingiustificato, molto spesso, da parte dei pagani, che dicono: perché questi qui sono diversi da noi. Anche gli ebrei avevano incontrato molti ostacoli per la loro diversità, perché la loro religiosità gli impediva di vivere come gli altri, di mangiare come gli altri, eccetera. I cristiani non fanno cose strane, quelle che facevano gli ebrei erano un po' qualificate come cose strane. Non mangiano come tutti, abitano come tutti, lavorano come tutti, ma c'è sempre il ma. Non si comportano come tutti, si comportano in un altro modo, non buttano via i bambini, non abbandonano gli ammalati, non abbandonano i vecchi, non sono fedeli nel matrimonio, sono portatori non rispondono all'odio con l'odio. Naturalmente non tutti i cristiani si saranno comportati così, basta leggere le lettere di San Paolo per sapere che non sono dei miracolati dal punto di vista morale, ma sono invitati a questo ideale e soprattutto a vivere tra loro una compagnia che li aiuti a camminare verso questo ideale, che li aiuti a costituirsi così. E si riconoscono tra loro, creando all'interno dell'impero romano proprio una rete nuova, questa strana rete di questo popolo nuovo, per cui per esempio il cristiano che partiva da una comunità dell'Asia Minore diretto a Roma riceveva dal responsabile della sua comunità una lettera di presentazione che lui poteva presentare alle chiese dei vari posti che attraversava per ricevere assistenza, ricevere aiuto, essere alloggiato. Un primo documento di identità, non esistevano documenti di identità a livello di Stato, ma esisteva un documento di identità a livello di Chiesa, una raccomandazione che uno poteva, perché questo qui si è incontrato, quello che ho incontrato io è mio fratello, non mi interessa se non capisco neanche la lingua che parla. Però c'è questo riconoscimento estremamente concreto e questa dimensione comunitaria della fede, generata proprio dalla fede, non appiccicata, è veramente fondamentale per la testimonianza cristiana. E poi, in questa nuova concezione di vita, i cristiani, poi i filosofi cristiani approfondiranno questo concetto, introducono nell'esistenza dell'uomo l'idea di un progresso, di un cammino verso. La vita non scorre in un circolo fatto di crescita e poi di decrescita e morte, crescita, decrescita e morte, come le stagioni, come la natura nelle stagioni, ma la storia si sviluppa verso una progressione, che è la realizzazione del regno di Dio, che si compirà con il ritorno di Cristo. Questo sarà anche per la Chiesa, per il cristianesimo, per la cristianità, anche un pericolo, cioè quello di volerlo vedere costruito questo regno, no? A più riprese i grandi pensatori cristiani dovranno richiamare che, come dire, il raccolto è nelle mani di Dio, non nelle mani dell'uomo, cioè che non si può pretendere di vedere, di quantificare questi passi, no? Ma questo sarà come dire, un discorso che viene dopo, soprattutto sarà opera della riflessione di Sant'Agostino. Ma fin dai primi tempi, dalle prime lettere, per esempio dalla prima lettera di San Pietro, il cristianesimo porta nel mondo, rispetto al determinismo dell'antichità, un'altra cosa preziosissima, che è la libertà di coscienza. Nel mondo antico, Maurizio l'ha detto, il culto agli dèi fa parte del dovere civico. Il buon cittadino va e rende culto agli dèi. Per i cristiani questo è un problema, perché loro non vogliono più rendere culto agli idoli. E qui siamo di fronte ad un gran problema, perché gli atti dei martiri, perché i cristiani si vorrà costringerli a praticare questo culto pubblico, anche dicendo non vi chiediamo di credere a questi dèi, ma compite questo gesto semplice, bruciare tre grani nell'incensiere davanti al Dio non so che cosa, cioè un gesto piccolo, banalissimo, no? Ecco, come segno della vostra fedeltà allo Stato, del vostro essere buoni cittadini, e su questo i cristiani non ci stanno. San Pietro scriverà nella sua lettera: siate obbedienti, rispettate le leggi, rispettate le autorità, pregate per loro. E i cristiani questo diranno sempre e faranno, ma non accetteranno di compiere un gesto di idolatria, neanche non ci stanno all'ambiguità del dire lo faccio ma non ci credo, lo faccio per mettermi in regola con la legge ma non ci credo. A loro non importa se chi vorrebbe imporglielo gli concede di non crederci. Cioè, loro credono in qualche cosa e sanno che questo gesto verrebbe letto come una infedeltà a ciò che hanno incontrato, e questo non si può fare. Per cui su questo si fonda l'accusa ai cristiani di essere cattivi cittadini, di disfare l'impero. L'impero si sta disfacendo, è un dato di fatto, di questo vengono accusati i cristiani, e ci saranno le persecuzioni, le persecuzioni si ripetono periodicamente, non infieriscono nell'impero sempre allo stesso modo, certe volte sono mirate contro i vescovi, contro i preti, altre volte contro altre categorie di persone, certe volte sono motivate da motivi economici, perché si prendevano di mira i ricchi che avevano aderito al cristianesimo per espropriarli dei loro beni, cioè ci sono molte ragioni confessabili e meno confessabili per queste persecuzioni, ma il nocciolo è proprio non accettare di compiere un gesto che può essere letto come infedeltà a ciò a cui hanno aderito, a quello che hanno incontrato nella loro vita, per non indurre confusione in chi li guarda o nei più deboli. E chiedono con insistenza, ed è qui il grande regalo che fanno alla civiltà europea, il diritto alla libertà di coscienza. Cioè, dicono, lo Stato ci può chiedere di rispettare le leggi, di comportarci da buoni cittadini, di pagare le tasse, eccetera, non può interferire nella nostra coscienza, non può chiederci, imporci qualcosa, una divinità nella quale credere. E difatti l'editto di tolleranza, l'editto che noi conosciamo come editto di Costantino, che pone fine alle persecuzioni, dice chiaramente: poiché noi,